Benvenuti o bentornati nel mondo dei più grandi capolavori del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Il labirinto del fauno è un film di Guillermo del Toro, uscito nel 2006. È ambientato nella Spagna del 1944, dove l'esercito di Franco è impegnato a combattere le ultime frange di resistenza. Carmen è una giovane vedova e madre della piccola Ofelia. Sta raggiungendo il suo fresco sposo Vidal, un capitano dell'esercito, e da lui aspetta un figlio. La gravidanza però sta mettendo in pericolo la sua vita e quella dell'erede del crudele capitano. Ofelia è una grande lettrice di fiabe e per sfuggire a tutta quella violenza che la circonda trova rifugio nel mondo della fantasia. Scoprirà nel bosco dietro casa un labirinto e al suo interno un pozzo, dimora di un fauno, che le rivela un segreto. Lei in realtà è la principessa di un meraviglioso regno sotterraneo e per ritornare al suo mondo dovrà superare 3 pericolose prove. E dove sta la grandezza di un film che è considerato da molti una semplice fiaba per adulti? Ma sta nella maniera con la quale tutto questo viene pensato, costruito e narrato. Ma sta anche nei messaggi che si nascondono dietro una miriade di piccoli e importantissimi dettagli, di simboli e di analogie. Il film, ricordiamolo, ha una gestazione lunghissima, quasi 20 anni. Ha infatti preso forma nella mente dell'autore sin da ragazzo. Lo ha raccontato lui stesso, ha preso appunti su un taccuino per anni e anni, annotando idee, caratteristiche dei personaggi, schizzi, e tutto questo e molto altro ancora è stato poi condito e miscelato con i miti e le antiche credenze popolari. Una sorta quindi di diario personale, e molti episodi raccontati nel film sono stati vissuti dal regista in prima persona quando era bambino. Del Toro, oltre che un autore meticoloso, è anche un grande costruttore di film visionari, ma questa sua perizia tecnica non è mai fine a se stessa, tolto forse per il film che lo ha lanciato, Blade 2. Da quel momento in poi le sue abilità registiche sono sempre state al servizio della sostanza e dei contenuti dei suoi film. Per imbastire la nostra analisi di oggi, diciamo subito che c'è un film che ha preceduto Il labirinto del fauno ed è stato La spina del diavolo, una pellicola del 2001. Anche qui l'ambientazione è la guerra civile spagnola e anche qui, guarda caso, c'è un altro bambino come protagonista. Forse allora dobbiamo considerare Il labirinto del fauno come la seconda parte di una dilogia di film crudi e strazianti, pieni di poesia e con molti significati celati al loro interno, lo abbiamo detto all'inizio. Film, per dirla in due parole, commoventi e spaventosi. Proviamo allora ad analizzare alcuni di quei dettagli, di quelle simbologie che abbiamo detto essere presenti in tutta la pellicola e che ci porteranno a capire perché questo film è molto di più che una semplice fiaba per adulti. Inoltre va detto che il regista ha lottato molto per mantenere la produzione in Spagna, proprio per garantirsi quel meticoloso controllo su ogni aspetto produttivo. Produzione che ha richiesto un anno di preparazione, 4 mesi di riprese e 6 mesi di post-produzione. 2 anni per curare fotografia, musica, scenografie, costumi. E ognuno di questi aspetti produttivi porta dentro di sé alcuni di quei simboli che aiutano ad interpretare questa pellicola. Ad esempio, i rimandi al mondo fantastico sono seminati qua e là per tutto il film. Pensate solo ai corrimano delle scale, alle incisioni sulle porte, persino la testata del letto della madre di Ofelia, ovunque viene raffigurato in qualche modo un fauno. L'inclusione nella storia del mondo fantastico è quindi una suggestione. Tutto è appena suggerito. Noi respiriamo quell'atmosfera senza rendercene davvero conto. Vi confesso che a questo punto mi piacerebbe molto lanciare, come si faceva nei vecchi libri gialli di tanti anni fa, quella sfida al lettore e invitarvi qui a trovare molte delle altre analogie, degli altri dettagli di cui il film è pieno, perché oggi, con un volo radente, ne indicheremo soltanto alcuni. Semplificando la struttura del film, notiamo che ci sono due storie al suo interno, due percorsi che Ofelia deve compiere. Il primo è il percorso nel mondo reale, che dovrà resistere alle terribili vicende che la vita le ha messo davanti agli occhi. Il secondo invece è quello fantastico, tutto ricco di simboli, appunto che appartengono al mondo della fantasia e della magia. È evidente che Del Toro per questo film pesca a piene mani in questo mondo di fiaba e di magia, perché ritroviamo la pozione magica, le chiavi che aprono le porte, le creature fantastiche come il fauno, le fatine, la mandragora. Un mondo che va da Andersen ai fratelli Grimm, da Alice nel Paese delle Meraviglie ad Hansel e Gretel. E dal mondo delle fiabe il regista prende anche un'altra cosa, la regola del 3, che consiste nella ripetizione per 3 di alcuni elementi. Solo per citarne alcuni, il pozzo verrà visitato 3 volte, vi sono 3 porte nella stanza dell'uomo pallido, 3 sono le prove che deve affrontare Ofelia. Ma continuiamo a vedere che cosa Del Toro mette ancora nella vicenda, a partire da quella natura che in questo film è un vero e proprio personaggio. E se volessimo dare una lettura filosofica della natura in questo film, potremmo arrivare a dire che non è una natura indifferente alle azioni umane. Perché? Ma perché accoglie chi agisce per il bene, nasconde per esempio molto bene i partigiani, mentre si limita semplicemente ad ospitare come un cancro tutti quei soldati responsabili della violenza fascista. In apertura ho specificato che sarebbe riduttivo incasellare questo film nella semplice fiaba. E cominciamo allora col dire che è stato lo stesso regista che in più di un'occasione, tra interviste e dichiarazioni, ha dato la chiave di lettura di questo film. Ha detto di tenere a mente la frase di Kierkegaard: il regno del tiranno termina con la sua morte, il regno del martire inizia con essa. E allora usiamola questa chiave di lettura e capiamo che il tiranno Vidal muore subendo per lui la peggiore delle punizioni, cioè avrà la certezza che suo figlio non saprà mai chi è stato suo padre. Sarà quindi destinato all'oblio, dimenticato da tutti. Appunto, tutto termina con la sua morte. Invece Ofelia sacrificherà se stessa e morirà ottenendo quella vita eterna in un mondo fatto di amore e di bellezza e verrà ricordata per sempre. E tutto questo accade mentre quella musica struggente fa da colonna sonora a tutte queste emozioni. Colonna sonora che è al contempo struggente e drammatica, e che si integra a tal punto nella storia da divenire parte della storia stessa, perché se ricordate, il tema principale della colonna sonora è quella Ninna Nanna che viene cantata nel film dai personaggi stessi. E cosa dire invece della regia di questo film? È una regia per la maggior parte del tempo dinamica. Che cosa si intende con questo? Che di rado la macchina da presa è ferma sul cavalletto, si muove continuamente tra le ambientazioni, ricordando un po' la curiosità di un bambino alla scoperta di un mondo nuovo. E se ci fate caso, la macchina da presa è spesso posta all'altezza della piccola protagonista, proprio con l'intento di raccontare la storia dal punto di vista di Ofelia. non viene nemmeno sottovalutato il tentativo di congiungere i due mondi, quello fantastico e quello reale, tramite l'utilizzo di alcune specifiche dinamiche di ripresa. In alcune sequenze, soprattutto nella prima metà del film, sceglie l'uso di movimenti di macchina molto precisi, orizzontali o verticali in questo caso ad esempio, che gli consentono un passaggio graduale quando ci deve portare dal mondo magico a quello reale o viceversa. Pensate alla discesa nel pozzo e a come Ofelia viene ripresa. Nel cinema di solito si utilizzano gli stacchi, ossia dei tagli netti di pellicola. Faccio un esempio. Un uomo esce dalla macchina, taglio. Ora la sua mano bussa alla porta, taglio. L'uomo entra in casa. Con un carrello orizzontale, invece, ad esempio, vedremmo sempre l'uomo uscire dalla sua auto, ma questa volta la macchina da presa lo seguirebbe fino dentro la casa, tenendolo sempre nell'inquadratura. Magari l'uomo ha in mano una pistola ed è fondamentale non tagliare mai per mantenere fluido il passaggio da un'ambientazione all'altra. Questo tipo di regia ci permette, lo abbiamo appena detto, di essere portati per mano nei passaggi delicati senza nessun tipo di interruzione. E questa meticolosa regia, ossia quella che è capace di aggiungere significato alle immagini, continua con la caratterizzazione di certe ambientazioni. Pensiamo alle analogie che esistono tra la scena a tavola del capitano Vidal e la scena a tavola dell'uomo pallido. Entrambi costituiscono una minaccia per gli altri ed entrambi vengono inquadrati, rappresentati, raccontati in maniera molto, molto simile. E vedremo anche il perché. Ma quali sono le analogie tra questi due malvagi personaggi? Ce ne sono molte, in realtà. Abbiamo citato quel tavolo pieno di delizie del capitano Vidal, che rappresenta un miraggio, una tentazione per quei poveri contadini che sono affamati dalla carestia che il totalitarismo ha creato e che mantiene. E che cosa è la tavola dell'uomo pallido se non la trasposizione nel fantastico di quelle tentazioni che sono lì, davanti agli occhi, a portata di mano, ma c'è una regola, ossia che nessuno deve osare toccare nulla, perché tutto quel ben di Dio può essere destinato solamente ad una crudele elite che è indifferente ai bisogni dei più deboli. E a rafforzare la volontà di legare i due personaggi, il regista sceglie appunto di filmarli, di rappresentarli in maniera speculare. Continuando con altre analogie tra questi due personaggi, l'uomo pallido, per esempio, usa gli occhi solo quando deve punire. E così fa pure Vidal. Vidal vede e punisce, con l'omicidio per esempio, il medico, che fino all'ultimo, con un'enorme dignità, cercherà di salvarsi. E parlando del medico che dopo quell'atto misericordioso, ossia l'uccisione del compagno torturato, viene ucciso a sua volta mentre cammina, mi ha ricordato, ma questa è una suggestione del tutto personale, un'altra figura che compie un gesto analogo. Quella strepitosa Anna Magnani di Roma Città Aperta, che corre dietro alla camionetta con la mano tesa per salvare il suo Francesco e viene freddata dai mitra. Entrambi gesti politici di due personaggi che pagano il prezzo più alto perché mossi dalle loro più profonde emozioni. Ma tornando a noi, abbiamo detto che Vidal punisce il medico quando vede la fiala che ha usato per uccidere il partigiano in agonia, sottraendolo ad altre torture. La stessa sorte sarebbe toccata ad Ofelia quando sceglie di uscire dalle regole prestabilite e ruba un acino d'uva dalla tavola dell'uomo pallido. Questi indossa gli occhi per vedere e prendere di mira chi si è ribellato all'ordine costituito e punirlo. Sono questi solo alcuni esempi di scelte registiche molto molto ben ponderate, frutto chiaramente di uno studio e non di una improvvisazione sul set. Al cinema vediamo tante storie, ma solo alcune sono dei veri film, ossia che usano tutti quei mezzi espressivi che questa arte offre per raccontare la storia. Lo abbiamo visto per esempio con Il silenzio degli innocenti. Esistono quindi i film, e poi ci sono semplicemente quelle storie riprese su una pellicola, senza che si sia dato il minimo peso a dove la macchina da presa debba essere posizionata, ad esempio, o come la stessa debba muoversi, o perché invece debba restare ferma. Gli esempi fatti finora sono chiaramente soltanto la punta di un iceberg cinematografico che non ci si stanca mai di vedere e di ammirare. Molti trovano questo film solamente spaventoso, un semplice film horror. Ma se tutto quello che ci siamo detti finora sulle simbologie usate in questo film è vero, e lo è, allora anche la paura che il regista ricerca e che vuole che tutti noi proviamo non è fine a se stessa, come avviene invece per i film horror. Anzi, se ci pensiamo bene, utilizza il mondo reale e il mondo fantastico per rappresentare un concetto molto semplice. Le scene che più spaventano sono quelle legate e rappresentate nel mondo reale, quello dominato dal fascismo. Pensate a quel volto del contadino che viene fracassato a bottigliate. Avviene nel mondo reale, nel mondo di Vidal. Ecco allora il significato della paura in questo film. Il fascismo è la cosa più spaventosa di tutto il film, molto più delle creature fantastiche. La nostra lettura non potrebbe essere completa se non parlassimo di come agiscono il capitano Vidal e Ofelia per tutto quanto il film. Perché con le loro azioni ci viene spiegata la natura dei loro personaggi. Ofelia opera delle scelte dettate dal suo cuore, esercita quindi la sua libertà di dire no. E lo fa sia nel mondo reale del capitano Vidal, sia nel mondo delle favole. Ma che cosa infrange quindi? Infrange quelle regole che lei ritiene non giuste. Quando il fauno le dice che l'ultima prova che dovrà superare è il sacrificio del suo neonato fratellino, Ofelia dice no. Ofelia sceglie. E questa è la base della libertà, quella libertà che per sua natura è sempre messa in opposizione con i regimi totalitari. E per queste sue scelte questo personaggio verrà premiato. E che cosa fa invece il capitano Vidal? Lui ci vive nelle regole, sottostà alle regole, crea nuove regole. Avrete sicuramente notato l'importanza che ha per il personaggio di Vidal l'orologio. Perché? Perché il regista, senza usare tanti giri di parole o molti dialoghi, usa anche qui un simbolo e rende chiarissimo questo personaggio. Il mondo di Vidal è chiaro, quindi. Tutto deve essere preciso come un meccanismo di orologio. Un mondo arido e meccanico, come appunto gli ingranaggi di un orologio, dove regna la regola e dove non c'è spazio per i sentimenti. Del Toro quindi racconta il bisogno di disobbedire in questo film. La disobbedienza diviene in questa pellicola una vera e propria virtù che è necessaria per poter arrivare alla libertà. Vedete insomma con quanta cura sia stata imbastita questa storia che in realtà si presenta ai nostri occhi come una semplice e banale fiaba. Ma grazie alla perizia tecnica del regista, unita a quella meticolosa cura di tutti quei dettagli, lo ha reso un piccolo grande capolavoro di cinematografia. Lo dico sempre, ma vale la pena ricordarlo, che qualunque cosa appaia sullo schermo di un grande film è sempre opera di mesi di lavoro, lo abbiamo detto, o comunque di scelte mirate. Una questione sempre aperta su questo film è se il mondo delle fiabe esista nel film per davvero, oppure sia solo una fantasia della bambina, perché ad una lettura, o meglio ad una interpretazione pessimistica, verrebbe fuori che è solo il racconto di un'utopia, ossia di una fuga di una bambina che pur di scappare dal mondo orrendo che la circonda immagina un'alternativa. Però, a detta dello stesso autore, il mondo magico non è falso, non è inesistente, non è frutto di un'immaginazione fervida. Del Toro ci dice che questo mondo esiste, solo che l'unica a poterlo vedere è Ofelia. Insomma, lo abbiamo visto, il Labirinto del Fauno non è solo una fiaba o un semplice film di paura, perché al suo interno ci sono atti di ribellione, atti di amore, atti politici e ci sono innumerevoli simbologie e c'è anche una profonda morale. A confermare questa grandezza, la pellicola è stata subito molto apprezzata da pubblico, ma anche dalla critica. Ha vinto molti premi ai film festival e si è aggiudicata anche 5 candidature agli Oscar. E si è portata a casa 3 statuette, quella per la miglior fotografia, per la miglior scenografia e per il miglior trucco. Ve lo avevo anticipato che sarebbe stato solo un volo radente E io per questa volta ho terminato. Se avete trovato un valore in questo podcast con un click, potete condividerlo e contribuire così alla sua sopravvivenza. Potete anche scrivere al nostro profilo Instagram, Podcast Film Club, le vostre idee, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre critiche. Al pianoforte il maestro Daniele Napodano. Potete riascoltare queste musiche e tutte le altre sue composizioni originali usando le piattaforme in descrizione. Non mi rimane che ringraziarvi per averci preferito e darvi appuntamento alla settimana prossima con un altro grande capolavoro del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Thank you.